Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905. Punto Biancorosso è presentato dal ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati ad Ancona in via Fortescrima. Punto Biancorosso.
Le 18.35, buonasera e ben ritrovato a tutto il popolo dorico. La buonasera vi giunge dal microfono di Silvia Trillini, accompagnata questa sera, ormai non è la prima volta che sta qua con noi, ma per me e con me è la prima volta, Luca Provinciali, che saluto. Ciao Luca.
Ciao Silvia, un saluto a tutti.
E sarà con me quindi questa sera a condurre la puntata del giovedì, la penultima di questa stagione. Abbiamo già anticipato, Luca, ieri quello che succederà domani qua, ma succederà in senso buono, perché saremo tutti, in qualche modo saremo tutti, e possiamo dire con ufficialità che domani sarà con noi anche il direttore sportivo Sandro Marcaccio, che lo improvvisiamo, insomma, DJ, no, non è vero, che comunque sarà qui con noi, quindi parlerà proprio dal vivo e interagirà con tutti voi da casa, qualora appunto vorreste manderete gli sms al 334 35 20 488. Lo potete fare chiaramente già da subito per la puntata di questa sera, diretta @radiotua.it, la mail per i pensieri più corposi, puntata che prenderà insomma una piega di riflesso, insomma, un po' a quello che è successo ieri, Luca, dove andremo insieme anche a fare un sunto della conferenza stampa tenuta ieri all'agriturismo Le Terre di Maluk dal presidente Andrea Marinelli, che di fatto ha ufficializzato la conferma di Sandro Marcaccio, che ha accettato di restare qua ad Ancona. La conferma arriverà, ma è piuttosto scontata, anche quella relativa al tecnico Cornacchini in un secondo momento. Però intanto ieri si è anche presentato il nuovo segretario Michele Di Bari. Siamo in attesa, perché ormai accade tutto a ridosso delle 18.30 e giù di lì, di un comunicato invece che dovrà apparire a breve sul sito ufficiale dell'Ancona di Federico Petrolini, per cui ecco la puntata nostra questa sera magari si concentrerà proprio sul settore giovanile e andremo anche ad interagire una volta letto il comunicato di Petrolini, uno dei sponsor dell'Ancona, uno di quelli insieme a Gioacchini che più si è interessato e concentrato sul settore giovanile. Parleremo con Loris Servadio, nostro primo ospite, e apriremo sul finale di puntata una parentesi sul mondialito, andando a capire perché è già iniziato il 24 maggio con l'inaugurazione, come sta procedendo questo festival antirazzista che è da 13 anni che viene organizzato qua nella Dorica dalla polisportiva Assata Sakur. Brevemente vi ricordo i nostri punti di contatto: 334 35 20 488, la linea sms diretta @radiotua.it. Siete sulle frequenze di Radio Tua 98.500 per Ancona e provincia, 92.2 per Fabriano. Siamo fruibili online al sito www.radiotua.it, dove oltre alle notizie di sport troverete anche quelle di cronaca e non solo, ma potete seguirci sempre tramite e attraverso il nostro sito con lo streaming audio e video. È accesa la webcam, siamo sempre sotto i riflettori di Radio Tua, per cui potete vederci e oltre che ascoltarci e interagire con noi anche attraverso i social network Twitter e Facebook. Questa sera i messaggi su Facebook non me li mandi, per no, cui non mi prendi a tradimento.
Vai tranquilla stasera.
Ecco, perfetto. Stefano, procediamo chiaramente dall'altra parte del vetro. Stefano Ferro, che cura la regia e che è in procinto di mandare il primo spaccato pubblicitario. Voi state con noi.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Tesoro, sto cercando i miei occhiali da sole.
Sono in bagno, sulla sdraio, sotto l'ombrellone. Già che ci sei, portami la crema solare.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi fino al 50% sul viaggio. E in più in agenzia trovi personale che sa consigliarti con professionalità la soluzione di viaggio perfetta per te. Viaggia da Crilumer, vivi il tuo viaggio da protagonista.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580 www.crilumaviaggi.com.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 81. Se amate il buon mangiare, dal 1958 ad Ancona c'è la Trattoria da Ulderico. Alla Trattoria da Ulderico vi aspettano primi piatti come spaghetti frutti di mare bianco, frutti di mare rosso, risotti di mare oppure tagliatelle al ragù e penne all'arrabbiata. E i secondi insuperabili, a partire dal rinomato pesce fritto che ha fatto la nostra fama, e il venerdì lo stoccafisso all'anconitano e il baccalà. La Trattoria da Ulderico vi aspetta ad Ancona in via Mamiani 9, zona Archi. Telefono 071 20 72 639. Trattoria da Ulderico, dal 1958, una tradizione che continua. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Punto Biancorosso.
Le 18:42, eccoci ritrovati con Punto Biancorosso, puntata del giovedì, puntata condotta da Silvia Trillini, accompagnata questa sera da Luca Provinciali. Senti Luca, volevo subito chiamarti in causa, no? Facendo un riepilogo un po' di quella che è stata la giornata di ieri, ma soprattutto di quella che è stata la conferenza stampa fatta dal presidente, ormai possiamo chiamarlo così, anche se poi l'ufficialità dei ruoli verrà data dopo il 9 giugno, quando ci sarà questo consiglio di amministrazione. Comunque il presidente Marinelli è tornato a parlare e a dettare, insomma, le linee per come affrontare la prossima stagione. Uno dicendo appunto che ritornerà in sella perché è carico, perché è entusiasta di quest'annata come presidente, l'altra ufficializzando di fatto la conferma di Marcaccio, poi anche quella di Cornacchini, perché dalle sue parole è emerso anche questo. Che sensazione hai avuto ascoltando il tutto da casa?
Ma è stata innanzitutto una conferenza molto pacata, dai toni pacati, ma Marinelli non ha fatto altro che concentrarsi sulla notizia principale che tutti aspettavamo, no, con trepidazione, la conferma di Marcaccio, che era il punto focale. A parte quello, ovviamente ha ripercorso un po' la stagione scorsa, ha ribadito che in effetti ha fatto un mini bilancio, no? In 4 anni abbiamo ottenuto di fatto 3 promozioni, perché siamo partiti dall'eccellenza, ma col fatto della Lega Pro unica è come se l'Ancona avesse ottenuto 3 promozioni. E l'ho visto, sì, molto carico, ha deciso di riprendere il suo incarico e quindi ha presentato tra l'altro anche Di Bari, che è giovanissimo, quindi una forza fresca ci voleva. L'ho trovato entusiasta, lui ci teneva molto a Marcaccio e soprattutto ha ribadito la sua umiltà, perché Marinelli non ha mai nascosto il fatto che da solo non sarebbe andato lontano, non ha avuto mai esperienze di professionismo e quindi è stato molto grato a Marcaccio, che però come le dichiarazioni di Marcaccio...
No, infatti, ecco, la seconda domanda che avrei voluto farti e che ti farò è proprio questa, no? Sono arrivati tanti messaggi, non dico di critica, ma di timore, no? Nei confronti di quello che ha detto Sandro Marcaccio, soprattutto quando ha parlato delle strategie, no? Della costruzione della prossima Ancona, dell'Ancona che verrà. E effettivamente Marcaccio va un pochino interpretato, però a mio avviso, conoscendo il personaggio, la persona anzi, non ho tutti questi timori, tutte queste paure, anche perché essendo l'Ancona una società che ha subito tanto dal punto di vista delle vecchie gestioni societarie, perché sappiamo poi la fine che abbiamo fatto, no? negli ultimi anni, e non era la prima volta, e non si può nemmeno parlare di fallimento quest'ultimo, perché no, insomma, infatti. Ecco, però ci ha portato dove ci ha portato, e dopo 4 anni insomma ci riaffacciamo al professionismo. È giusto un attimino presentarsi in Lega Pro in punta di piedi, senza, voglio dire, fare proclami evanescenti.
No, infatti, con Marcaccio siamo in una botte di ferro per l'esperienza che ha e la capacità di allestire squadre, soprattutto dal punto di vista umano. Quello che mi ha lasciato preoccupato, più che preoccupato, ho avuto ieri una consapevolezza, è il fatto che secondo me sarà al 99% l'ultima stagione di Marcaccio. Ha lasciato intendere questo.
Non si sa mai, cioè nel senso che lui non ama, no, anche per quanto riguarda la sua posizione, il suo ruolo, non fa mai contratti pluriennali per se stesso, ma ragiona sempre di anno in anno, ce l'ha detto sempre. Questa è una delle sue strategie personali. Però insomma, dai, adesso pensiamo alla prossima di stagione, poi quello che sarà sarà. Invece no, tornando insomma ai timori, no, del popolo dorico, come lo chiamo io, soprattutto quando Marcaccio ha detto che prima insomma di pensare a ragionare, a fare acquisti in lungo e largo relativi alla squadra, dice che li lascerà fare a quelle squadre come Ascoli e ne ha citate altre, che magari hanno più possibilità di spendere perché hanno obiettivi diversi dai nostri, dal nostro, che è quello della salvezza al prossimo campionato, e che quindi arriverà dopo sul mercato. Questo penso che ha fatto cascare dalle sedie o da non so dove molti tifosi.
Beh, però sì.
Però anche questo va interpretato.
Sì,
nel senso,
diciamo che Marcaccio non ha mai venduto fumo. Lui sa quello che dice e soprattutto mette le cose bene in chiaro. Ancona ha un certo budget inferiore a molti altri organici. Si attende di vedere che profilo prenderà questa Lega Pro, il livello delle altre squadre, e poi si comporterà di conseguenza. Ma non abbiamo nessun timore, nessun motivo di avere timore con Marcaccio.
Ecco, e poi magari domani lo chiameremo in causa ulteriormente su questi argomenti che ci interessano e che comunque mi rendo anche conto è presto per entrarci proprio dentro nel dettaglio, no, al 100%, perché è chiaro che quello della squadra, l'argomento sull'allestimento della squadra è un work in progress, no? Quindi più si va avanti più si capiranno determinate linee guida. Nel frattempo, vorrei leggerlo prima di andare con il secondo spaccato pubblicitario, è comparso sul sito ufficiale dell'Ancona il comunicato di Federico Petrolini, che, come vi dicevo prima, è uno degli sponsor dell'Ancona, insieme a Paolo Gioacchini, ad essersi concentrato, quindi ad aver concentrato i suoi investimenti nel settore giovanile. Siccome in questi giorni di settore giovanile se ne è parlato, e come al di là dei risultati dei ragazzi ottenuti sul campo, soprattutto in riferimento alla questione campi d'allenamento, andiamo a vedere che cosa ci dice Petrolini. Con riferimento all'oggetto, in considerazione di quanto emerso nella conferenza stampa tenuta ieri dal presidente dell'OS Ancona 1905 Andrea Marinelli, vorrei comunicare la nostra forte perplessità sulle difficoltà emerse nel reperire ad oggi un campo di allenamento adeguato al nostro impegno nel settore giovanile dorico. È assolutamente noto che 2 anni fa abbiamo avviato con la nostra azienda la collaborazione con l'Ancona 1905, unicamente per intraprendere un percorso finalizzato alla costruzione di un settore giovanile di rilievo e di supporto per la prima squadra della società. Il nostro impegno, seppur rinnovato annualmente, ha una durata quinquennale. Dopo un primo anno di rodaggio e di difficoltà, con la stagione appena conclusa, abbiamo strutturato al meglio il progetto, coinvolgendo tutte le realtà cittadine e non solo, in varie forme di collaborazione. Forse per la prima volta nella lunga storia della dell'Ancona Calcio. Con il passaggio tra i professionisti della prima squadra ci viene oggi richiesto maggiore impegno e maggiori competenze per proseguire nel progetto che ci siamo dati. Avere tre squadre che si confronteranno con realtà blasonate di livello nazionale ci impone sforzi importanti sia in termini economici che strutturali. Per quanto sopra, non possiamo esimerci dal ritenere fondamentale avere delle strutture dedicate su cui appoggiare il nostro progetto. Da quanto emerso ieri, si ravvisano grosse difficoltà nel reperimento di tali strutture. Se ciò fosse confermato, anche considerando il breve tempo a disposizione, saremmo costretti a rivedere i nostri proposti, che a quel punto diventerebbero irrealizzabili, rivalutando inoltre sostanzialmente il rapporto della nostra azienda con la Ancona 1905. Di questo effettivamente qualcosa ci aveva già anticipato proprio ieri in conferenza il presidente Andrea Marinelli. Sulla questione campi, tuttavia, nonostante insomma da parte dell'Ancona e anche oggi da parte del settore giovanile dell'Ancona arrivino delle lamentele che rispondono comunque a delle esigenze di fatto, perché con appunto l'ingresso nel professionismo da parte della prima squadra, di logico dietro, di riflesso, questo professionismo lo vive anche il settore giovanile. E ci si sta però lavorando sulla questione campi d'allenamento. Abbiamo quindi da una parte c'è l'Ancona che ha delle esigenze personali e strutturali, ha bisogno di un campo per far allenare le tre squadre del settore giovanile, juniores, giovanissimi e allievi. Dall'altra c'è il comune, che pure deve tener conto di rispettare i parametri, no, imposti dalle amministrazioni, dalle gestioni pubbliche, non si può prescindere da questo, e quindi ci sono delle regole da rispettare. In mezzo, per quanto ne sappiamo, c'è l'associazione Sosteniamo l'Ancona, che sta cercando di mediare tra le due istituzioni in causa, privata e pubblica che sia, per cercare di trovare un punto in comune. Sappiamo anche che da parte del comune, anche se è vero non è uscito il comunicato, anche se è vero l'assessore Guidotti non siamo riusciti a portarlo in diretta, non c'è una chiusura totale, per cui c'è un margine su cui si può discutere, su cui si può lavorare, però ecco, lasciamo noi le parti lavorare. Luca,
sì, diciamo che mai come oggi il ruolo di Sosteniamo l'Ancona può essere importante, no? Perché il ruolo di mediatore, cercare di avvicinare le parti, poi ovviamente nessuno può fare miracoli, però l'unica cosa è cercare di smorzare i toni.
Perfetto, e poi queste sono questioni, diciamo, tra virgolette politiche. A livello tecnico lo andiamo invece a chiedere al responsabile del settore giovanile che cosa significa per un settore giovanile con i cosiddetti avere a disposizione un campo proprio dove poter far allenare le tre compagini, no? Che sono appunto la juniores, gli allievi e le giovanili, perché poi c'è tutta una questione di logistica, di programmazione, di pianificazione, e lui sicuramente ci farà capire, vista la sua esperienza, che cosa significa avere un campo a disposizione. 334 35 20 488 la nostra linea SMS, diretta @radiotua.it invece è la nostra mail. Sul campi di allenamento non abbiamo detto, ma lo ricordiamo, che comunque da parte dell'Ancona c'è l'intenzione di voler investire poi su il rifacimento di un manto erboso, nel caso in cui venisse aperto appunto un bando al quale l'Ancona, come magari altre società, perché è pubblico, può partecipare. Stefano, ti chiedo lumi, pensavo di fare la pubblicità, ma no, ce l'abbiamo già con noi, e quindi lo vado subito a presentare, il responsabile del settore giovanile biancorosso, Loris Servadio. Buonasera Loris.
Buonasera a tutti voi.
Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Quando si tratta di settore giovanile bisogna sempre stare attenti, soprattutto in quest'anno in cui si è avviato un percorso, direi, ottimo, che spera insomma di proseguire con quel salto di qualità che tutti ci auspichiamo. Intanto le chiedo, ecco, un primo bilancio di questa stagione.
Ma guardi, io direi che il bilancio di quest'anno è sicuramente un bilancio positivo, perché abbiamo iniziato una stagione con grandi difficoltà, nel senso che abbiamo dovuto ricostruire praticamente da zero tutto il settore giovanile, perché l'Ancona fino all'anno scorso aveva solo ed esclusivamente diciamo due o tre squadre più importanti, per il resto non aveva scelto questa linea. Noi abbiamo cercato invece di ricostruire tutto da capo, abbiamo fatto un accordo con la Dorica Torrente molto importante che ci ha permesso di avere tutte le squadre dalla scuola calcio fino all'ultima formazione. Abbiamo fatto anche, grazie all'aiuto di parecchie società di Ancona e della provincia, abbiamo costruito anche delle squadre un pochino più importanti, dove abbiamo raccolto diciamo i migliori prodotti di queste società, e in questo senso credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Prova ne sia che diciamo nelle tre categorie più importanti tutte le squadre hanno anche ottenuto dei risultati ottimi, sono arrivati tutti a fare le finali regionali, addirittura la Juniores nazionale ha fatto le finali per andare alle finali nazionali. Tuttora gli allievi domenica prossima giocheranno contro l'Alsavio Roma per proseguire nel campionato nazionale, quindi direi che sia a livello di risultati che a livello di prima riorganizzazione del settore abbiamo fatto un'annata secondo me positiva, e speriamo che questa sia, come posso dire, di buon auspicio per il proseguimento,
certo,
del lavoro.
Volendo riepilogare, no? Lei prima ha citato la Dorica Torrette, che di fatto è stata acquisita dall'Ancona 1905, però esistono altre affiliazioni, perché l'obiettivo primario di quest'anno era riabbracciare, come ci ha detto lei, il territorio, quindi riportare al cospetto dell'Ancona, ma al cospetto tra virgolette, perché poi c'è estrema collaborazione con tutti, anche altre società come la Nuova Folgore, la Giovane Ancona, il Colle Marino e il Borghetto, se non sbaglio, sono queste le squadre affiliate all'Ancona.
Sì, esatto, queste erano società che già avevano in essere un rapporto anche negli anni precedenti. La Giovane Ancona no, l'abbiamo costruito quest'anno, ma le altre già qualcosa, ma oltre a queste siamo riuscite diciamo a coinvolgere anche le altre, che erano molto titubanti per esperienze passate, diciamo. Quindi abbiamo coinvolto le altre società di Ancona, dall'Angelini al Palombina, diciamo anche quelle più vicine a noi, la Falconarese, il Castelferretti, il Loreto, cioè ci siamo allargati un po' sul territorio, e credo che questa sia una delle soddisfazioni migliori, perché vuol dire che le realtà che sono così della provincia stanno pensando probabilmente che ad Ancona si sta cercando di organizzare qualche cosa di diverso, ci stanno dando fiducia, e prova ne sia che anche in questi giorni abbiamo svolto parecchi provini con i ragazzi, e quasi tutte le società ci hanno dato fiducia, ci hanno mandato tutti i ragazzi, abbiamo visionato circa 70-80 ragazzini, quindi direi che questa è la cosa che ci piace di più di questo momento, e sappiamo che è solo l'inizio, perché il prossimo anno dovremo pensare a campionati molto più importanti, forse sul piano prettamente sportivo non saremo ancora pronti ad affrontarli nella maniera che tutti magari vogliamo, però credo che il prossimo anno per noi sia fondamentale il discorso della riorganizzazione, ancora di completarla, abbiamo bisogno di avere degli impianti stabili dove le squadre si possano allenare, cioè abbiamo bisogno di fare altri passi a livello organizzativo che poi ci consentiranno nel tempo di consolidarci.
Ecco, e a proposito, è uscito un comunicato di qualche minuto fa firmato da uno degli sponsor dell'Ancona, in particolare Federico Petrolini, che dicevo prima è insieme a Paolo Gioacchini il più concentrato e interessato ad investire nel settore giovanile, e ha sollevato di riflesso, insomma, quanto sollevato dal presidente Marinelli, la problematica dei campi d'allenamento. Allora, dal punto di vista pratico è chiaro che serve un campo per far allenare il settore giovanile. Da un punto di vista proprio ancora più pratico, no? Quello della programmazione, della pianificazione, della gestione delle compagini, quanto effettivamente serve una struttura così?
Ma serve soprattutto per avere l'idea anche di, come posso dire, di una identificazione proprio del settore, nel senso che un settore giovanile, cioè una società che vuole avere un settore giovanile che sia rispettabile, deve avere un suo luogo di ritrovo. Allora noi per ora abbiamo il campo delle Torrette, che per tutta l'attività, diciamo, dei più piccoli per noi è molto importante, perché lì abbiamo le strutture, abbiamo un campo regolare, un campo da calciotto, abbiamo un impianto al chiuso per far fare la scuola calcio, quindi lì questo passo è stato fatto. Adesso abbiamo bisogno di un centro dove le nostre tre squadre che fanno i campionati nazionali si possono allenare, possono avere tutta l'attrezzatura, tutta la disponibilità per poter affrontare campionati del genere, e quindi avere anche tutte le componenti, dagli allenatori, dai preparatori, dai medici, dai fisioterapisti, che operano in una struttura che è riconosciuta da tutti come, diciamo, la sede delle squadre migliori del settore giovanile.
L'ubicazione è importante, nel senso è sicuramente fondamentale il fatto che questa struttura rientri nella cerchia del comune di Ancona, o magari se qualcuno individua qualche posto fuori può andare bene uguale o comunque...
Dica.
No, dicevo, dal punto di vista logistico mi viene da pensare che se tutto rimane nel comune di Ancona, anche per questi giovani, le famiglie e tutto, sia più comodo, più facile da organizzare.
Ma sì, guardi, per come siamo ancora organizzati, è chiaro che, voglio dire, non avendo delle strutture fuori, cioè molte società, diciamo, tutte le società che hanno dei settori giovanili organizzati hanno dei loro centri dove le squadre si allenano, dove hanno più campi, e queste, anche se sono nel circondario, non sarebbe un problema. Siccome ad Ancona purtroppo questa situazione non esiste sul piano territoriale, non esiste intorno ad Ancona un centro dove c'è la possibilità di avere 3, 4, 5 campi a disposizione, una struttura di questo genere. Allora noi abbiamo pensato che l'ideale sarebbe creare un altro polo al centro di Ancona, dopo avere le Torrette. L'idea sarebbe quella di poter mettere così in piedi la struttura del campo federale, che è praticamente, diciamo, nella zona centrale di Ancona, facilmente raggiungibile anche dal Del Conero, dove la prima squadra si allena, e per noi quello sarebbe già un luogo importante, perché lì esiste già una struttura, anche lì esiste un campo al chiuso. Dovremo solo rimodernare il fondo, perché chiaramente il fondo non è praticabile, e poi avremo, secondo me, una struttura discreta per poter cominciare a pensare di avere qualche cosa di solido e consolidato nel tempo, soprattutto.
Certo.
Buonasera Salvadio, Luca Provinciali. Io vorrei
buonasera.
Io vorrei tornare indietro di qualche mese, quando è iniziata la sua avventura in Ancona. Si aspettava una situazione più o meno complicata di quella che poi ha trovato? C'è stato molto da lavorare, o già erano state già messe le fondamenta per poter strutturare il tutto?
Guardi, sinceramente io quando così mi è stato proposto, conoscevo la situazione, perché la realtà mi era stata detta, sapevo che negli anni precedenti si era cercato di creare qualche cosa, però per vari motivi c'erano state delle difficoltà, e quindi sapevo che il discorso era praticamente da ricominciare. Una grossa mano sicuramente ci è stata data dall'accordo che abbiamo fatto con la Dorica Torrette, ma io prima mi sono dimenticato anche l'accordo che abbiamo fatto con la Giovane Ancona, perché anche la Giovane Ancona in questo senso per noi è importante, perché è un altro polo che è dalla parte opposta della città, che è convenzionata con noi, che lavora con noi, che ha tra diciamo la compagine dirigenziale anche uno degli sponsor dell'Ancona, quindi anche in quel senso lì quella struttura lì per noi è importante. Quindi stavo dicendo all'inizio, certamente la storia non è stata facile, perché costruire soprattutto le squadre più importanti avendo a disposizione pochissimi calciatori, è stato fatto un gran lavoro di scouting, perché abbiamo preso circa 40-50 ragazzi e abbiamo cercato di costruire qualche cosa che possa nel futuro darci qualche cosa di importante. Tutto questo è legato chiaramente anche alla grande disponibilità che ho avuto da parte della società e soprattutto da parte dei due dirigenti, che si dedicano da piene mani al discorso del settore giovanile, perché il loro investimento è fondamentalmente portato alla crescita del settore giovanile.
Messa a posto, e speriamo che sia così per la prossima stagione, la situazione relativa appunto al campo d'allenamento, lei pensa, insomma, ci possano essere effettivamente delle prospettive positive per questo settore giovanile biancorosso?
Ma io penso di sì. Noi abbiamo fatto, diciamo, anche una scommessa in questo senso, perché ci siamo presi un impegno di cercare di portare un metodo di lavoro, una metodologia, diciamo, un pochino diversa da quello che normalmente si poteva vedere e si poteva frequentare magari andando nei campi. Ci siamo impegnati per fare questo. Abbiamo già cercato con i tecnici che abbiamo e con quelli che magari nel futuro saranno con noi di costruire anche un gruppo di lavoro di allenatori che consentano a tutti i ragazzi che abbiamo di pensare alla loro crescita, sia tecnica che individuale, perché crediamo che la funzione del settore giovanile non deve essere quella di pensare ai risultati o di pensare ad avere la squadra che vince, ma soprattutto a preparare i giocatori in tutte le componenti per poterli fare diventare dei giocatori. Quindi il lavoro che stiamo cercando di fare anche in questo senso credo che sia una cosa importante, e l'impegno che anche qui la società ha messo. Abbiamo organizzato dei corsi, abbiamo fatto venire persone che sono nella materia, diciamo, le migliori che possono esserci in giro, abbiamo fatto degli aggiornamenti per i nostri allenatori, quindi ci siamo mossi anche in questo settore, che è quello meno evidente, ma che fondamentalmente è quello che ci dovrebbe, speriamo, portare più risultati nel futuro, perché dallo studio, dal continuo aggiornamento, speriamo di ottenere le cose migliori.
Intanto l'intenzione, anche quella, insomma, che ci fa trapelare Petrolini con il suo comunicato, è quella di allestire proprio per la prossima stagione, cioè di ripartire dalle tre squadre fondamentali, no? I giovanissimi, gli allievi e la juniores, andando in crescendo. Gli obiettivi invece per la prossima stagione ve li siete già prefissati?
Obiettivi tecnici o obiettivi organizzativi? Perché sono due cose diverse. Obiettivi tecnici sicuramente il prossimo anno saranno molto, molto difficili per noi, nel senso che dovremo confrontarci con realtà che già spaziano nel campo giovanile con le squadre nazionali da più tempi, hanno organici già consolidati, devono ritoccarli solo in minima parte, mentre noi fondamentalmente dovremo ricostruire organici per intero e soprattutto nelle categorie maggiori, la Berretti nazionale, gli allievi nazionali. Diciamo che sul territorio i ragazzi migliori sono già tutti in giro, tra Ascoli, Gubbio, Cesena, Rimini e così via, erano tutti quanti già fuori, quindi dovremo cercare di riunirli, se ce la facciamo, in qualche maniera, e soprattutto far giocare quelli che sono rimasti invece, che probabilmente non erano le prime scelte, e cercheremo di vedere come modificarci. Quindi il prossimo anno sotto il profilo tecnico sicuramente potremo avere delle difficoltà, però noi sinceramente non siamo preoccupati da questo, anche perché probabilmente faremo anche giocare quelli che sono magari un pochino più piccoli, che sono già con noi, e cercheremo nel giro di 2 o 3 anni di poter avere squadre che possono competere anche con le squadre maggiori.
E magari, ecco, preparare qualche giocatore che possa far comodo anche alla prima squadra, perché anche questo rientra un po' tra i sogni, no?
Quello è il sogno segreto di tutti i settori giovanili, ecco. Nel senso che la mira principale sarebbe quella, però qui il discorso è molto più ampio, perché poi bisogna avere, al di là di avere ragazzi bravi, perché ce ne possono essere, poi bisogna avere la volontà e la disponibilità da parte della società maggiore, della squadra maggiore, dei tifosi, della gente che va allo stadio, di accettare anche questo tipo di filosofia, che da noi ancora, non ancora, dico da noi in Italia non è molto perseguita, e quindi noi da noi facciamo sempre fatica a pensare che un ragazzo di 19 o 20 anni possa giocare nelle squadre maggiori, perché si pensa sempre che devono fare esperienza, devono andare a giocare nei campionati minori, cosa che invece secondo me non è così, e speriamo di riuscire anche a portare avanti questo discorso, perché con Marcaccio se ne parla spesso, lui anche quest'anno ha avuto parecchi ragazzi giovani in prima squadra, e quindi spero che questo discorso possa veramente darci grande possibilità nel futuro.
Io osservo una curiosità, parlo anche da genitore, quanto è difficile coniugare, no, l'aspetto dei valori da trasmettere ai ragazzini con però anche l'aspetto della competitività, perché è inutile nascondersi, quando si va avanti inevitabilmente è un aspetto che emerge, no, il fatto di dover competere comunque per il
risultato. Certo, guardi, il discorso è questo, che chiaramente fino a una certa età noi cerchiamo di non far passare, se possibile, questo concetto, anche se didatticamente dovremo il prima possibile separare diciamo i ragazzini con più attitudini da quelli che hanno meno attitudini, però cerchiamo di farlo più tardi possibile, perché fino a una certa età preferiamo che i ragazzi si divertano, giochino e facciano chiaramente poi le cose che noi cerchiamo di trasmettergli. Quando diventano più grandi, lì non possiamo fare a meno di creare questo dualismo che comporterà sicuramente delle scelte che per qualcuno saranno anche scelte non accettate, perché poi il fatto che abbiamo le squadre più importanti significa fare una selezione enorme, voglio dire, tra il gruppo dei ragazzini che abbiamo, e questo spesso e volentieri è uno dei motivi per cui qualche ragazzo si perde, ma soprattutto qualche genitore non accetta le decisioni, e spesso e volentieri poi ne pagano le conseguenze i ragazzi.
Senta, Servadio, invece per la prossima annata ci saranno delle novità all'interno del settore giovanile, nuove figure, nuovi tecnici, non so.
Sì, penso che qualcosa faremo, qualche cambiamento sicuramente lo faremo, non stravolgeremo il gruppo di lavoro, perché quest'anno abbiamo introdotto alcune figure nuove, alcuni allenatori nuovi, cercheremo ancora di migliorarci, sicuramente dovremo aumentare la qualità del lavoro soprattutto nelle squadre migliori, quelle che faranno i nazionali, perché dovranno essere seguite, ogni squadra avrà diciamo il proprio allenatore, il proprio preparatore, il proprio preparatore dei portieri, il proprio massaggiatore, quindi è chiaro che in quel senso cercheremo di dare l'idea di una professionalità maggiore a tutti i ragazzi che fanno parte di questi tre gruppi, e quindi in quel senso qualche cambiamento sicuramente lo faremo.
Intanto è arrivato un messaggio che ci scrive Gianni della stazione, che dice: in questo momento in campo ci sono tante maglie bianco-rosse di giovani, che spettacolo, sono alla finestra sopra al Giuliani. Siccome sento anche insomma un po' di chiasso dal telefono, magari è proprio là lei.
No, da un'altra parte. Io in questo momento sono al Dorico, ecco. E voi sentite parlare, perché ci sono i ragazzi della nostra Unione Nazionale che stanno facendo allenamento.
Ah, ecco, quindi non è finita la stagione per loro.
No, assolutamente, siamo pieni di tornei e tutte le categorie, dalle più piccole diciamo alle più grandi, stanno ancora giocando e stanno disputando i tornei, che fino alla fine di giugno avremo sempre impegni in questo senso.
Poi in mezzo ci sarà anche l'organizzazione di qualche camp, no? In collaborazione anche con Sosteniamo l'Ancona, con la Giovane Ancona, se non sbaglio.
Sì, c'è, in questo senso la Giovane Ancona sta organizzando un camp, credo, al Maluc, alle terre del Maluc, nell'impianto del presidente, con l'aiuto di Sosteniamo l'Ancona e con il patrocinio dell'Ancona. sperando che questo serva anche per far capire, per far magari passare qualche giornata bella ai nostri ragazzi, perché la struttura è adeguata anche per organizzare cose di questo genere. Quindi è un invito che facciamo spesso anche ai nostri ragazzi. Spero che questa iniziativa sia accolta e che molti ragazzi partecipino.
Perfetto, Loris Servadio, io la ringrazio della disponibilità e chiaramente le faccio un grosso in bocca al lupo per tutta la riorganizzazione e il proseguo con il settore giovanile dell'Ancona.
Io vi ringrazio anche dell'augurio, e speriamo che tutto questo serva sempre perché l'Ancona ridiventi la società che era qualche anno fa, quando militare in campionati importanti, e che nello stesso tempo abbia veramente la possibilità di avere un settore giovanile all'avanguardia, perché sarebbe un po' il sogno di tutti.
Grazie ancora e buona serata.
Buonasera.
Grazie a voi.
Salutiamo e ringraziamo il responsabile del settore giovanile, Loris Servadio. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, Luca, l'Ancona, società blasonata, società dalla grande storia, con campionati anche in Serie A, tanti in Serie B, però effettivamente forse un settore giovanile completo, robusto, solido, come dire, vivo, non ce l'ha mai avuto come adesso?
Sì, a memoria mia forse. No, non siamo molto anziani noi,
cioè,
però penso
ci sono stati sì. Periodi, no, quando anche si faceva la Serie A, la Serie B, dove per forza quando fai il professionismo devi avere una Veretti, una Primavera che ti accompagna, però effettivamente partendo proprio dai piccolissimi...
Purtroppo ancora non è stato mai non ho avuto mai un vivaio molto, molto proficuo, diciamo. Speriamo che le cose possano cambiare.
Allora, non abbiamo fatto la pubblicità, siamo andati diretti e chiedo a Stefano, sì, è arrivata l'ora, quindi 19:16 è l'ora del secondo spaccato pubblicitario. Vi ricordo un attimino i nostri punti di contatto: 334-35-20-488, diretta@radiotua.it. State con noi.
Punto Biancorosso. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Nell'incantevole location che si affaccia sul Golfo di Ancona, ritorna con una nuova gestione il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati. Il Forte dei Pirati vi aspetta con fantastiche pizze, specialità di carne e pesce e stuzzicanti dai culinarie, dai menù degustazione al menù vegetariano, passando per il menù per i bimbi. Inoltre, dalla domenica al giovedì, parte la grande abbuffata di pizza o primi piatti, più una bevanda e caffè a soli 10 euro. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati è indicato per la realizzazione di ricevimenti, feste di laurea e a tema. Il nuovo ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta ad Ancona in via Forte Scrima 13. Info e prenotazioni allo 071 21 41 147. Seguici anche su Facebook. Al Forte dei Pirati, prossima apertura del Wine Bar The Queen.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona, telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch, revisioni moto e auto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Pirelli, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Bar del Pinocchio, wine bar, rinfreschi, aperitivi, colazioni, feste di compleanno, pranzi veloci. Prezzi speciali per i tifosi dell'Ancona. Venerdì aperitivo di pesce con DJ. Il Bar del Pinocchio vi aspetta in via Pontelungo 1 ad Ancona. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Punto Biancorosso.
Allora, le 19:19, questi sono le ore e i minuti su Punto Biancorosso, 334 35 20 488, ai microfoni questa sera Silvia Trillini accompagnata da Luca Provinciali. È ora di leggere i messaggi perché li abbiamo lasciati un pochino indietro. Questo è simpatico di Leo dalla Bulgaria: in questo momento sono a casa a Falconara, dai io Marcaccio te trovo qualche bomber bulgaro, sabato tutti a Falconara per la festa Falconara a Marcord. Qualche giocatore bulgaro, come lo vedi? Quest'anno argentini, portoghesi, brasiliani.
Bulgari ci mancano.
Ci mancano i bulgari quest'anno, poi vediamo che cosa dirà Marcaccio, che domani sarà qui con noi. Due considerazioni: ho timore che insieme all'Ascoli e le abruzzesi e molisane ci inseriscano, perché le molisane oddio, ci inseriscano nel girone sud. Forse non ci sono le molisane, l'abbiamo lasciata in serie D o nel dilettantismo, e non le voglio,
Molise è quello, non, è che...
non le voglio vedere al momento. Stamane nel Carlino si leggeva che Melchiorri, ingaggio da 150.000 euro, andrebbe all'Ascoli a piedi perché da sempre è tifoso del Picchio. Vostri commenti, saluti a Forza Dorci, Umberto. Questa mi manca effettivamente, non lo sapevo.
Ma gli auguriamo.
E a questo punto non so nemmeno se, se sia vero. No. Poi, ok, c'è scritto su un quotidiano locale e noi rispettiamo insomma ciò che scrive colleghi. Non l'ho visto, non posso dare un commento mio perché non ho letto il pezzo. Non ho intervistato Melchiorri, quindi magari prima di dire che è tifoso dell'Ascoli glielo voglio chiedere. Silvia, sei diventata eccezionale, complimenti, voce biancorossa, grazie. Visto però i sacrifici, qualche soddisfazione no. te la lasciano alla fine dei conti. Pordenone, prima finalista della Puglia Scudetto, perché oggi è giovedì?
Oggi è giovedì.
E quindi poi, vedi, ci ha dato una notizia. Certo. Noi avevamo proprio rimosso, importante. Concentrati sul futuro, sul mercato, però la Puglia Scudetto sta andando avanti. Oggi c'era la semifinale, quindi Pordenone, prima finalista della Puglia Scudetto, la Lucchese perde ai rigori sbagliandone due. Ciao da Simone, grazie.
Sì, ringraziamo.
E poi vuoi leggerne qualcuno tu, Luca?
Sì, allora, il Latina, il Trapani, il Carpi e l'Entella sono realtà che hanno fatto i doppi salti con buoni giocatori e non troppi soldi. Con il gruppo, quindi, non è neanche sbagliato credere di fare un buon campionato puntando bene e provarci. Questo noi tifosi lo sappiamo, tutto può succedere, ce lo scrive Giampaolo, è ovvio, non bisogna precludersi nessun obiettivo, ma credo che una salvezza tranquilla vada benissimo come primo anno.
Perlomeno come, diciamo, punto di partenza. Certo, certo. Poi in corsa tutto chiaramente può succedere, tutto ci può stare, e con il mercato invernale chissà che poi se sei messo in una determinata situazione c'è anche magari il supporto dietro di una società che, esatto, comunque è stabile, che ti dice...
Quello è fondamentale.
Ecco, cosa che invece non è successa l'ultimo anno, no, della debacle, no, dalla Serie B.
Sto pensando la stessa cosa, ecco. Se quell'anno avessimo avuto una società di adesso, chissà cosa sarebbe successo.
Comunque l'importante insomma è partire con i piedi per terra, è questo un po' il messaggio che ha voluto lanciare Sandro Marcaccio, ma non poteva essere altrimenti, secondo me è la logica più azzeccata. In B questo no, l'avevamo... No, non l'avevamo
letto. Forse no,
letto.
Questo no, è simile all'altro.
Simile,
sì,
all'altro. In B c'è l'Entella con la sua Chiavari, piccolo paese ligure, è come dire che Porto Recanati va in Serie B, Giampaolo, che riprende infatti il messaggio di prima, era di Giampaolo. E come, se si lavora bene, se c'è una base societaria appunto seria e solida alle spalle, si può trovare la via giusta per ottenere risultati.
Sì, con la programmazione si
che, è anche un po' quello che ha detto Marcaccio ieri, no? Vede nella prossima stagione l'anno cruciale proprio per avere un proseguo prospero, no? Per i colori biancorossi, cioè, se si fanno le cose ponderate, serie e in maniera corretta per la prossima stagione, allora sì che l'Ancona può sperare in un futuro davvero ancora più roseo di quello che magari è certo. Il presente. Poi, vai tu.
Ci sentimo prossimamente. Buon film. Non è firmato. Continua forse? No.
Però intanto possiamo sentirci anche domani, perché non finiamo oggi, sì. Finiamo domani. Quindi,
ci congederemo domani.
Sì. Allora, Stefano mi avvisa che abbiamo in collegamento con noi il nostro prossimo ospite, che è il presidente della Sata Shakur, Alessio Abram, con il quale chiaramente parleremo di Mondialito. Ciao Alessio, un piacere ritrovarti dopo insomma la puntata in esterna al Forte dei Pirati. Dove sei stato con noi?
Ciao a tutti, sì, bellissima esperienza davvero, ragazzi, sono stato entusiasta per la giornata.
Ci credo, hanno fatto l'esperienza, magari la prima radiofonica, non so se sbaglio.
No, non ti sbagli assolutamente sì, è stata una bella esperienza, ancora se la raccontano e poi voi siete fantastici, davvero, meglio ancora di più dal vivo. Che si vede un po' tutta la vostra simpatia e cordialità, insomma.
Ecco, e anche i nostri errori, no? Perché poi dal vivo c'è chi legge, c'è chi guarda, vabbè, noi sveliamo gli altarini. Sveliamo invece, Alessio, che cosa sta andando in scena al campo di Vallemiano, ovvero la 13ª edizione del Mondialito, che è stata Mondialito, ricordiamolo, festival antirazzista organizzato dalla polisportiva Sata Shakur, che è stato inaugurato il 24 maggio ma che durerà tutti i sabati e le domeniche fino al 28 giugno.
Sì, infatti abbiamo iniziato il 24 maggio e abbiamo iniziato subito alla grande, direi, nel senso che non ci aspettavamo tanto pubblico subito all'inaugurazione. Abbiamo iniziato alle 4:30 con una grandissima sfilata di tutte le squadre. Ricordiamo che questo è un mondialito che ci sono diverse etnie, tantissime squadre provenienti con ragazzi provenienti praticamente da tutto il mondo e che hanno portato le loro bandiere, i loro colori, i loro costumi, e ci sono più di 400 iscritti in questo evento delle squadre, quindi già un pubblico importante. In più hanno portato le loro famiglie, quindi già nelle prime due giornate abbiamo superato in un totale nelle ore complessive già più di 1000 spettatori. I storici del campo di Vallemiano sono rimasti felicemente impressionati da questo grande pubblico, anche corretto e colorato. Ci sono diverse novità quest'anno, abbiamo...
Beh, quella del campo è una novità fondamentale, no? Perché fino all'anno scorso eravate ai Cappuccini. Al campo sportivo dei Cappuccini.
Abbiamo girato un po', gli ultimi due anni eravamo al campo dei Cappuccini, un campo non paragonabile assolutamente al campo di Vallemiano, ricordiamo che è un campo sintetico, prima era un campo di terra e anche malmesso nonostante i nostri sforzi per renderlo giocabile, e quindi diciamo che quest'anno si vede anche un tasso tecnico proprio maggiore. Una delle cose più belle che ormai che stanno sempre aumentando negli ultimi anni, proprio il fatto che tantissimi cittadini, ma giocatori proprio di Ancona, che giocano anche in prima, seconda, terza categoria, abbiamo qualcuno anche in promozione, che sono affacciati a questo mondialito. Quindi ovviamente il tasso tecnico si è alzato e il campo di Vallemiano è sicuramente una cancia, come la chiamano diciamo i sudamericani, ad hoc, insomma, per giocare anche a buon calcio.
Non ti sentiamo benissimo, Alessio, non so se la tua posizione, se provi a spostarti un attimino, riusciamo magari a capire, a farci arrivare a un suono migliore. Vediamo un po', ci sei?
Pronto? Adesso mi senti meglio?
Perfetto, adesso forte e chiaro.
Ho tolto le cuffie.
Perfetto. Dicevi tra le novità, no? Quella del tasso tecnico che si è innalzato, perché ci sono anche giocatori che militano nei campionati dilettantistici del territorio, parliamo dell'ambito provinciale, no? Ti chiedo qualche squadra favorita rispetto a un'altra? Chi è in pole position per vincere quest'anno?
Ma guarda, io non lo dovrei dire, perché poi sono soggetto sempre a critiche in questo senso, però è chiaro che ci sono delle squadre favorite, prima di tutto le due finaliste dell'anno scorso che hanno iniziato subito bene, Latin Black Power che ha battuto l'Alleanza Lima 3-1 e ovviamente la Sata Shagur che ha battuto l'HPAO Iesi 7-2, ma quest'anno è molto forte anche la formazione albanese, c'è la Romania Ancona e anche la Romania Marche, che sono due squadre molto forti, e poi ci sono tutte le squadre sudamericane che comunque bisognerà vederne, loro sono abituati a giocare in altri tipi di campi, quindi bisognerà capire bene se si adeguano in questo campo, in questa misura. Poi c'è l'incognita di Sosteniamolo Ancora, che ho visto la lista, è una lista importante, quindi bisognerà vedere poi in campo. Ancora non è sceso in campo, lo farà sabato 31 maggio alle 19 proprio contro la Capava, è nel nostro girone, per capirci, anche Sosteniamolo Ancora, e insomma e queste un po' le squadre che più
si giocano la finale, insomma.
Pronto, non ho capito.
Che più si giocano la finale.
Sì, esatto, poi ci sono tante squadre caratteristiche, tipo citavo lo Sport Bancaio del Perù che sabato domenica sotto l'acquazzone, insomma, ha giocato l'ultima partita, si sono presi tutti l'acqua, i supporter del Huancayo erano tantissimi, hanno colorato, penso che il rumore si sentiva ben distante da Valignano, insomma chi passava di lì si sarà sicuramente domandato che partita, che finale di quale torneo importante si stesse giocando, e questo è un po' il bello, ecco, del mondialito.
Che oltre allo sport concede di più, no? Tra iniziative, stand enogastronomici e giù di lì.
Sì, ovviamente lo sport per noi è soltanto un veicolo per lanciare dei messaggi importanti, quale il discorso dell'integrazione, perché comunque abbiamo visto con l'esperienza della squadra di calcio che comunque tramite lo sport si riesce, senza conoscere la lingua, a conoscerci bene, e quindi una volta che c'è la conoscenza del diverso sicuramente c'è il maggiore rispetto, e quindi l'intento è proprio questo. C'è anche la fase del ristoro, della ricreazione, ci sono dell'animazione anche per i bambini, è un po' funge tutto questo da terzo tempo, quel terzo tempo che stiamo sperimentando da 3 anni in terza categoria con la Sata Ancona, e che ha un successo incredibile, perché comunque in campo, diciamo, può succedere tra virgolette di tutto, ma nell'ambito sportivo, ma una volta che l'arbitro fischia il triplice fischio, dobbiamo ricordarci, insomma, che quello che siamo andati a fare è stato soltanto un grande divertimento, quindi è bello comunque ritornare e riportare tutto nella giusta etica, nella giusta considerazione. Io ricordo sempre, ragazzi, per dire che comunque noi siamo dei dilettanti, e la parola dilettanti sta appunto nel diletto, nel divertirsi, quindi divertendosi ci si impara a conoscere e a integrarsi e a rispettarsi l'un l'altro. Sabato è successa una cosa eccezionale, l'inaugurazione, perché poi l'inaugurazione viene fatta proprio in maniera, non c'è niente di organizzato, noi si dà un appuntamento e le squadre fanno un po' quello che vogliono. Durante l'inaugurazione abbiamo avuto il ritorno del Marocco Vallesina dopo 4 anni, che ha portato praticamente una trentina, una quarantina di ballerini tra donne e uomini con il loro tamburo e la loro musica, e ci hanno accompagnato per tutta la giornata di sabato con questi balli, con questa musica che ha fatto praticamente da colonna sonora di tutto il sabato. Questo è stato molto bello, perché è stato ovviamente apprezzato da tutte le componenti delle squadre, anche se magari questa musica la poteva conoscere meno, ecco.
tutto questo quest'anno senza il patrocinio del comune, cosa detta e scritta, e quindi dopo 13 anni non c'è il patrocinio.
Sì, guarda, voglio rispettare una certa volontà e quindi ti dico soltanto questo. Noi, questo è un torneo riconosciuto e riconosciuto non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale, ricordiamo che noi facciamo parte sempre della FARA. Dico soltanto questo come notizia, abbiamo già parlato con il Ministero dell'Integrazione, con Mauro Valeri, che tra altre cose sarà anche nostro ospite, perché dopo ricorderò anche la presentazione di un libro, e, per farci un po' da garante su tutta questa vicenda. Abbiamo fatto un'istanza ufficiale, che dico soltanto che aspettiamo dall'assessore allo sport o di chi per lui, dall'amministrazione, una risposta ufficiale.
Certo.
Diciamo che se c'è la negazione del patrocinio, calcisticamente parlando, permettimi, un grosso autogol di questa amministrazione.
Però insomma noi chiaramente auspichiamo, pubblicizziamo comunque il mondialito affinché anche quest'anno ci sia tanto pubblico come nelle passate edizioni. Bando a tutti i patrocini del caso, quello che conta insomma attirare il più possibile la gente per quello che riguarda insomma il successo, no, del mondialito. Poi l'altro discorso insomma si vedrà e lo vedrete voi.
Sì, sì, se il buongiorno si vede dal mattino è assolutamente, siamo entusiasti, perché comunque dopo 13 anni abbiamo sicuramente un po' il termometro di quello che succede nelle giornate del mondialito, e di solito, diciamo, al di là dell'orario dell'inaugurazione, nelle prime giornate puoi ben capire il pubblico, un po' perché non conosce il posto, perché comunque si cambia di anno in anno, un po' perché magari la pubblicità arriva in ritardo perché non le facciamo come la dovremmo fare, un po' per un motivo o per un altro, un po' perché magari le partite sono meno interessanti, un po' per questo, un po' per l'altro, e di solito nelle prime due o tre giornate il pubblico è sicuramente minore rispetto invece a questo che abbiamo visto qua. Quindi ripeto, se il buongiorno si vede dal mattino, penso che questo è uno spettacolo dove la gente comunque viene, perché comunque si vede adesso anche, come dicevamo prima, anche del buon calcio giocato, ma soprattutto perché comunque si vedono tante culture diverse, tante persone diverse che giocano non solo nella stessa squadra, ma stanno insieme negli stessi spalti, hanno la capacità di sfottersi, no? di prendersi in giro nel senso buono della parola.
Immagino.
Tutto nell'etica e tutto nel discorso appunto che portiamo avanti, che lo sport insomma deve servire come discorso aggregativo di integrazione.
Certo.
E invece non al contrario. È un po' questo il bello del mondialito. Io invito non tanto a parlarne del mondialito, ma invito, visto che poi il campo di Valenziano è raggiungibile un po' da tutti, di
a venire, giustamente. E giustamente.
Se, non, dico di non credere alle mie parole, perché io sono assolutamente di parte, dico venite a fare una passeggiata a qualsiasi ora, e poi così si vede effettivamente quello che il mondialito
offre.
Io sono rimasto sorpreso dalle parole dei custodi del campo di Valenziano, da quello della Nuova Folgore e quello della Giovile, che comunque ringrazio per aver accettato di avercelo fatto fare da loro, e comunque hanno visto uno spettacolo, insomma, qui una tribuna così piena, penso neanche nelle partite più importanti insomma delle nostre squadre l'abbiamo mai vista così. Quindi è già un primo complimento che speriamo,
certo, che durerà fino alla finale, e vedremo insomma chi vincerà. Ale, io ti ringrazio, chiaramente faccio il tifo per la Sata Sakur, non può essere altrimenti, e ti ringrazio e in bocca al lupo col mondialito.
Io ringrazio voi, sempre gentili, che ci date sempre la possibilità insomma di divulgare queste importanti iniziative, e ringrazio tutti i vostri ascoltatori, che so che sono tantissimi.
A te, alla prossima, Ale.
Ciao.
Ciao. Salutiamo Alessio Abram, presidente della Sata Sakur, quindi ripetiamolo, mondialito tutti fine settimana, quindi parliamo dei sabato e delle domeniche fino al 28 di giugno, è iniziato il 24 maggio e terminerà appunto il 28 di giugno. Andiamo ora, Luca, a leggere andiamo in pubblicità, perché è giusto andare in pubblicità, state con noi.
Punto Biancorosso.
Il gruppo Schiavoni, nel suo centro direzionale di Ancona in zona Baraccola, propone uffici di varie metrature con il meglio del comfort e dei servizi, aria condizionata, ampi parcheggi in zona esclusiva. Disponiamo anche di altre interessanti soluzioni. Per informazioni ed appuntamenti 071 28 02 081. Gruppo Schiavoni, l'ufficio che hai sempre sognato.
Qualità è amore, il primo concetto innovativo di macelleria e ristorazione dove la carne è protagonista. Qualità è amore, in via Primo Maggio 25, zona Baraccola. Qualità è amore, nasce da un'idea di Giuseppe Cingolani del Centro Carni Villa Musone. Qualità è amore perché c'è carne e carne.
Hai paura del tuo futuro? Ti devi tutelare da eventuali rischi sul lavoro? Rivolgiti ad un professionista del settore come Alessandro Pepa. Chiama il 339 86 21 284 o lo 071 20 70 470 per una consulenza gratuita. RC Professionali, tutela legale e tutto quello che riguarda la previdenza. Prezzi estremamente competitivi. Inoltre, per l'RC Auto, Alessandro Pepa tratta le migliori compagnie assicurative italiane. Chiama subito il 339 86 21 284 o lo 071 20 70 470 e il futuro ti sembrerà meno buio.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un negozio di abbigliamento interamente dedicato all'uomo? Ad Ancona, in via Macerata 2, c'è il Camiciaio. Dal Camiciaio troverai i nuovi arrivi per la primavera estate a prezzi promozionali. Camicerie e maglieria delle migliori marche. Il Camiciaio è in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 81.
Ristorante La Rosa del Conero, cucina casalinga, pasta fatta in casa, carne alla brace ed il venerdì cena buffet con animazione. Il ristorante La Rosa del Conero vi aspetta in via Montacuto 72 ad Ancona. Per info e prenotazioni 071 87 21 75. Ristorante La Rosa del Conero, i veri sapori della tradizione marchigiana.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905.
Le 19.42, eccoci rientrati dal terzo e ultimo spaccato pubblicitario. 334 35 20 488, diretta @radiotua.it. Siete sempre in compagnia di Punto Biancorosso, in compagnia questa sera di Silvia Trillini, Luca Provinciali e Stefano Fera alla regia. Ci aveva avvisato Simone che la Pool Scudetto sta andando avanti. La prima partita, quella delle 15 tra Pordenone e Lucchese, è finita e quindi è passato il Pordenone, che ha vinto, ha avuto la meglio sulla Lucchese ai calci di rigore ed è di fatto la prima finalista. Sappiamo che l'altra gara che iniziava alle 18, questa gara qua tra Propiacenza e Lupa Roma, ancora manca poco, sono quasi finita.
Sì, le ultime battute.
Ecco, ancora qui il 0-0. Risultato non è aggiornato, 0-0, vediamo. Sappiamo che insomma se il risultato di 0-0 rimarrà tale oltre al 90esimo, minimo non ci saranno i supplementari, ma si andrà direttamente anche qua ai calci di rigore, come è successo tra Pordenone e Lucchese. Senti, senti Gianni dalla stazione che ci scrive: se abbiamo un budget ridotto, non sarebbe bene mantenere questa squadra che è stata eccezionale, e fare qualche innesto mirato. Pensiero da tifoso, Gianni. Allora, che Marcaccio faccia in previsione futura gli acquisti mirati, quello è poco ma sicuro, credo. Sul fatto, insomma, che non sarebbe opportuno mantenere la squadra attuale, non sono pienamente d'accordo, perché comunque si è sempre, mi sembra di aver capito, bocciato, no, la rivoluzione totale, tant'è che insomma si conta di ripartire da un nucleo di almeno, ecco, 7-8, adesso poi non so io a dare numeri.
Scusa se ti trovo, Silvia, credo che Gianni sia d'accordo con te, però, perché se hai un bagione, non sarebbe bene mantenere, forse manca un punto di domanda.
Una domanda, forse
credo.
Manca il punto di domanda,
credo,
Gianni?
Credo di sì.
Cosa scrivi, Gianni? Che saluto. No, vabbè, comunque, ecco, se fosse così non sono d'accordo. Se fosse che c'era il punto di domanda, siamo d'accordo. D'accordo con te.
Sì.
Quindi abbiamo chiarito qualsiasi tipo di dubbio. 19:44, siamo andati un peletto lunghi, ma va bene così, perché di cose da dire ne abbiamo tante, così in questo rush finale di Punto Biancorosso abbiamo anche un pochino, siamo andati anche un pochino a rivedere, no, il lavoro svolto dal settore giovanile, Luca, in questa stagione. È giusto anche dare spazio quindi non solo alla prima squadra, che ieri ha avuto il rompete le righe, oggi Shabat, tutti svincolati,
feste,
no? Ha detto, tranne Lori, Barrilaro e Pizzi, che sono dell'Ancona, e comunque sono tutti in vacanza.
Sì.
Beati loro.
Beati loro, sì. Se lo sono meritato, dai.
Sì, dai, come no. Quindi, ecco, facendo un riepilogo di questa trasmissione, abbiamo appunto parlato di settore giovanile insieme al responsabile Loris Servadio, abbiamo letto il comunicato di Petrolini, Federico, sulla scia, no, anche di quanto già esposto ieri in conferenza stampa dal presidente Marinelli. Abbiamo parlato del Mondialito, chiunque volesse è in scena sabato e le domeniche fino al 28 giugno al campo di Vallemiano. Domani puntatone, dove con noi ci sarà il direttore sportivo Sandro Marcaccio.
Alla gogna. Sospirato Sandro Marcaccio. Sì.
No, non è vero, non lo metteremo alla gogna, anzi sarà un piacere ospitarlo con noi, chiaro che gli si faranno tutte le domande.
Scatenatevi domani.
Scatenatevi insieme a noi, ci scateneremo, sì, tutti quanti insieme. Io ti ringrazio, Luca, per avermi accompagnato in questa puntata. Va bene questa liaison, insomma,
sì,
con Claudio.
È la prima volta in assoluto. Mi
con
fatto
Claudio,
piacere,
ok, con Paolo, ok, con me.
Spero, okay, che sia passata positivamente, dai.
Perfetto, grazie a Stefano Fera che ha curato la regia. Io vi ricordo che la replica di questa puntata andrà in onda domani a partire dalle 13:10 come di consueto. Sveglia Silvia. Ma Gianni, ma se non mi metti il punto di domanda,
Sono messi 10,
c'era il punto di domanda. Ok, siamo sulla stessa onda. Punto Biancorosso ritorna domani a partire dalle 18:30 sulle frequenze di Radio Tua. Grazie a tutti per essere stati con noi, per la vostra partecipazione. Vi auguro una buona serata. Domani, ciao.
Ciao, ciao.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso è stato presentato dal ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati ad Ancona in via Forte Scrima. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.
SPOT. Spot. Qualità è amore. Il primo concetto innovativo di macelleria e ristorazione dove la carne è protagonista. Qualità è amore. In via Primo Maggio 25, zona Baraccola. Qualità è amore. Nasce da un'idea di Giuseppe Cingolani del Centro Carni Villa Musone. Qualità è amore perché c'è carne e carne.
Spot. Tesoro, sto cercando i miei occhiali da sole.
Sono in bagno, sulla sdraio, sotto l'ombrellone. Già che ci sei, portami la crema solare.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi fino al 50% sul viaggio. E in più in agenzia trovi personale che sa consigliarti con professionalità la soluzione di viaggio perfetta per te. Viaggia da Crilumer, vivi il tuo viaggio da protagonista.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Spot.
Alla tabaccheria Manhattan la fortuna è di casa. Lotto, lotterie e gratta e vinci. Alla tabaccheria Manhattan trovi anche cartoleria, articoli da regalo, fotocopie in bianco e nero e colori, con possibilità di stampa anche da file. La tabaccheria Manhattan è anche punto LIS. Puoi pagare bollo auto, canone RAI, multe, ricariche telefoniche e contributo unificato. Tabaccheria Manhattan, Piazza Salvo d'Acquisto Ancona. Telefono 071 286 4707.
Spot.
Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Spot.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua News.
Radio Tua Notizie con Stefano Fera.
Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Un marocchino di 29 anni è stato condannato dal tribunale di Macerata a 2 anni di reclusione e 600 euro di multa per spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. Era stato bloccato dai carabinieri di Cingoli che, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, gli avevano trovato addosso 2 banconote da 20 euro e una da 50 contraffatte. È quindi finito sotto processo l'ambulante di 29 anni di origine marocchina ma residente a Filottrano, con l'accusa appunto di spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. Ancona spunta l'ipotesi piromane per 2 incendi nella zona del Passetto. Ieri mattina, poco prima delle 9, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di modeste proporzioni, sviluppatosi proprio all'altezza della pista di pattinaggio. A dare l'allarme alcune persone che si trovavano in pineta. Le fiamme sono state domate in poco tempo. I vigili del fuoco hanno così constatato che l'incendio aveva avuto origine su 2 fronti ben distinti. Un particolare che assume ora un significato quanto mai inquietante. Martedì scorso, sempre per la stessa ora, i vigili del fuoco furono costretti a intervenire per un principio di incendio che si era sviluppato nella scarpata lungo lo stradello che da via Panoramica, all'altezza dell'ospedale pediatrico Salesi, scende in spiaggia poco prima della seggiola del Papa. L'allarme era stato lanciato da alcuni pescatori. Un intervento, quello dei vigili del fuoco, effettuato a tempo di record, che ha escluso qualsiasi complicazione. Una volta domate le fiamme, si era ipotizzata la causa accidentale, forse il classico mozzicone di sigaretta lanciato tra i rovi. A distanza di 24 ore l'intero episodio assume una chiave di lettura completamente differente. L'incendio di ieri mattina alla pista di pattinaggio è stato provocato senza dubbio dalla mano dell'uomo, la stessa che potrebbe aver agito lungo lo stradello che scende in direzione della spiaggia. Sul posto ieri mattina, oltre ai vigili del fuoco, una pattuglia della polizia municipale. Sono stati 53 gli artigiani e i piccoli imprenditori marchigiani salvati dagli usurai nel corso del 2013 grazie a Fidimpresa Marche, il confidi unico di riferimento della CNA. A loro Fidimpresa ha garantito 948.000 euro su 1,2 milioni di euro di finanziamenti grazie al fondo anti-usura, finanziamenti che altrimenti non avrebbero mai ottenuto e che li hanno salvati dalla drammatica alternativa fra la chiusura dell'attività e la braccio degli usurai. La scorsa notte in provincia di Macerata 3 finili sono andati a fuoco e spunta ora l'ombra del piromane. 2 roghi si sono sviluppati in contrada Cantagallo di Pollenza, mentre 1/3 nella zona della badia di Fiastra Tolentino. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dai vigili del fuoco. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e non viene esclusa appunto la pista dolosa. I carabinieri di Porto Sant'Elpidio hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva emessa dal GIP del Tribunale di Fermo a carico di BS, un cittadino indiano di 47 anni residente a Porto Sant'Elpidio. L'uomo deve rispondere di una serie di violenze domestiche documentate dai carabinieri a danni della moglie, anch'essa indiana. Nei giorni scorsi i militari erano dovuti intervenire in soccorso della donna che, in avanzato stato di gravidanza, si era dovuta pericolosamente calare dalla grondaia un'altezza di circa 10 metri per liberarsi dalla segregazione a cui era stata sottoposta dal coniuge. Carceri: è in calo la popolazione carceraria nelle Marche, scesa da 1225 reclusi a fine 2012 agli attuali 974, ma restano ancora numerose le criticità. Alla scadenza dell'anno di tempo che la Corte Europea dei Diritti Umani ha dato all'Italia per migliorare il sistema carcerario, il garante dei detenuti Tanoni ha fatto il punto insieme al presidente del Consiglio regionale Solazzi. Tra le criticità, l'igiene, l'attività lavorativa, la medicina specialistica e l'odontoiatria. Ancona: è stato approvato il bilancio consuntivo 2013 dell'autorità portuale con un avanzo finanziario di 5,4 milioni di euro. Secondo il segretario Vespasiani, nel 2013 la prosecuzione delle opere di infrastrutturizzazione e la progettazione in corso hanno mobilitato un totale di 135 milioni di euro. Per il commissario dell'autorità portuale Giampieri, queste risorse sono il presupposto essenziale per proseguire nella realizzazione delle infrastrutture portuali e aumentare la competitività dello scalo anconetano. Sono stati sequestrati a un chiaravallese di 60 anni 24 cani che deteneva in condizioni precarie in una zona rurale. Le guardie zoofile tenevano da tempo sotto controllo l'uomo e sono dovute intervenire tempestivamente prima che altri cani continuassero a morire di fame, in ausilio della Polizia Municipale di Ancona e di Chiaravalle, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ancona. Una condizione di detenzione terribile, quello che si sono trovati davanti le guardie zoofile di Lega Ambiente e un ufficiale della municipale di Ancona, il maggiore Cagliotti, che sono stati i primi a intervenire sul posto. I cani ridotti ormai a scheletri che si azzuffavano per mangiare la carogna di un loro simile. L'uomo è stato denunciato e il chiaravallese a cui sono stati sequestrati i cani rischia adesso una pesante condanna che potrà arrivare all'arresto sino a un anno e all'ammenda fino a 10.000 euro, oltre ovviamente alla confisca dei cani, che dovranno perciò trovare qualcuno che li adotti, sempre che la Procura di Ancona non ravvisi in questo caso eclatante ulteriori e più gravi reati come il maltrattamento animale, che prevedono pene ben più pesanti. Lite in famiglia ieri con conseguenze gravi in via Moroder, vicino alla chiesa dei Cappuccini e la Grazie. A finire in ospedale entrambi gli anziani genitori di un uomo di circa 50 anni. La discussione attorno alle 16.30 è iniziata e nel giro di qualche minuto è degenerata, con padre e figlio che sono venuti alle mani e la madre che nel tentativo di separare i due è finita pesantemente in terra, riportando la frattura del femore. Nonostante le urla di dolore della donna, i due hanno continuato a darsele fino all'arrivo dei carabinieri, allertati dai vicini. Ad avere la peggio, oltre alla madre, che dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al femore, il padre, che ha riportato una ferita alla guancia e un trauma all'orecchio. I due sono stati soccorsi dai mezzi della Croce Gialla di Ancona, che ha poi provveduto al trasporto al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Bene, questa era l'ultima notizia per questa edizione. Vi lascio ora alle previsioni meteo.
Il meteo, in studio Renzo Rossi.
Previsioni meteo che riguardano la giornata di domani, sabato 31 maggio. Al nord residua instabilità il mattino al nord-ovest, nonché nel corso del pomeriggio su Alpi e Prealpi, con precipitazioni, locali sconfinamento sulla Val Padana. Asciutto dalla serata con ampie schiarite. Temperature per lo più stazionarie, massime fra 19 e 24 gradi. Venti in rinforzo da est e nord-est con mari sino a mossi. Al centro variabile con locali fenomeni il mattino sulla dorsale d'est Sardegna, nonché nel corso del pomeriggio su gran parte delle Tirreniche, eccetto l'Alta Toscana. Migliora tuttavia dalla serata con ampi rasserenamenti da nord. Temperature stabili e un locale rialzo, massime fra 20 e 25 gradi. Venti moderati tra nord-ovest e nord-est con mari poco mossi o mossi. Al sud avvio soleggiato, salvo qualche fenomeno sulla Calabria tirrenica, ma con tendenza a peggioramento diurno sulle interne e occasionalmente basso Tirreno e Ioniche. In serata prosegue localmente l'instabilità fra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature in flessione con massime fra 19 e 24 gradi. Venti moderati da nord-est con mari mossi. A tutti l'augurio di un buon proseguo.
Avete ascoltato il meteo con Renzo Rossi.
Per questa edizione è tutto, torneremo tra poco meno di un'ora. News.